Conscious of hey, moving for it, man.
Yeah,
I can dig it.
Solid. Right on.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to.
5 minuti dopo le 20, buonasera a tutti voi all'ascolto da Mattia Guastafiero, questo è What's Going On. Il punto di approfondimento serale sulla guerra in Ucraina e sulle conseguenze anche emotive che il conflitto sta avendo sulle nostre vite. Fino alle 21 insieme con storie, racconti e anche dibattito insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici. I contatti per intervenire in diretta sono sempre gli stessi: 02 33 001 001 per le telefonate, 331 62 14 013 per gli sms o i telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Questa sera vorrei affrontare insieme a voi una questione complessa che interroga quotidianamente sia noi operatori dell'informazione, ma anche voi fruitori dell'informazione. Ci interroga nella comprensione delle complessità della guerra. Tra poco vi dirò di più, prima però partiamo dal consueto riassunto della giornata di oggi, quello che avete ascoltato anche nel giornale radio. Che cosa è successo, what's going on nelle ultime ore? Ve lo stiamo raccontando da giorni, si prepara questa grande offensiva russa sul Donbass, diventato ormai l'obiettivo primario di Mosca. Gli scontri sono sempre molto intensi, soprattutto sulla città assediata di Mariupol, dove si combatte adesso in una zona di una acciaieria. La città, dicono fonti russe, sarebbe pronta a cadere, ma è difficile, anzi quasi impossibile, verificare queste informazioni direttamente sul campo. Sul fronte diplomatico invece le trattative sono ferme, anche l'ONU ha detto oggi che non c'è alcuna speranza di un cessate il fuoco a breve e tutto lascia presumere che le parti non si siederanno al tavolo prima della grande battaglia sul Donbass. Nel frattempo sempre l'ONU ha fatto sapere che la situazione umanitaria è drammatica, sempre più drammatica nel Donbass. Quasi 1,5 milioni di persone sono senza acqua potabile e questo accade da entrambe le parti del fronte. Queste allora le notizie, tra poco invece proviamo a ragionare insieme a voi sulle complessità della guerra, sulle difficoltà che tutti quanti noi abbiamo in questi giorni di conflitto nella comprensione quotidiana di quello che accade in Ucraina. È una questione che interessa sia noi giornalisti e sia voi pubblico, ascoltatori, ascoltatrici, lettori, lettrici. Tra poco vi dirò esattamente di che cosa si tratta, prima però ci ascoltiamo Tracy Chapman.
If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change? If you knew that love can't break your heart, when you're down so low you cannot fall, would you change? Would you change? How bad, how good does it need to get? How many lost
losses, how much regret. What chain reaction would cause an effect? Makes you turn around, makes you try to explain, makes you forgive and forget, makes you change.
Era Tracy Chapman, Change, sono le 20:13, minuti, rieccoci in onda con What's Going On. Allora prendiamoci adesso buona parte della trasmissione per provare a confrontarci insieme su una questione complessa che richiede profondità e anche una buona dose di ragionamento. È una questione che interroga quotidianamente sia a noi operatori dell'informazione, sia a voi fruitori dell'informazione, nella comprensione delle complessità della guerra. La questione è questa qui. Come avere oggi un quadro preciso, valido, oggettivo di quello che accade sul campo senza cadere nella trappola della propaganda dei due paesi in guerra? Insomma, come costruirsi una visione delle cose che sia il più oggettiva possibile in un contesto di guerra come questo in Ucraina? A chi vi affidate, insomma, a chi vi state affidando voi pubblico nel costruirvi un quadro di quello che accade. Questo è il tema di questa sera, 02 33 001 001, 331 6214 013, diretta a @popolarenetwork.it. Allora, è giusto fare alcune precisazioni. Noi nel nostro lavoro quotidiano, Radio Popolare, non avendo sempre la possibilità di utilizzare i nostri occhi sul campo, cerchiamo di seguire una metodologia chiara, cioè la puntuale, attenta verifica delle fonti, cercando di smascherare il più possibile, dove possibile, la propaganda. Dove questo però non è possibile, è opportuno stare un passo indietro, limitarsi a riportare dichiarazioni e rispettive prese di posizione. Che poi insomma è la regola di chi si pone sempre l'obiettivo di fare un giornalismo il più possibile corretto. La questione però non interessa soltanto noi operatori dell'informazione, se posso usare un termine generico come questo. Interessa anche e soprattutto voi che ogni giorno siete tempestati di notizie spesso non verificate. Come fate? Che metodologia applicate invece voi per costruirvi un'opinione di quel che accade in Ucraina il più possibile che non sia condizionata e non sia anche ideologica, mi raccomando. Questa è la domanda che giro a voi questa sera, 02 33 001 001, 331 6214 013, diretta a @popolarenetwork.it. Voglio sapere le vostre considerazioni e anche quello che applicate voi quotidianamente ogni giorno per decifrare questa guerra. Ci sono già alcune chiamate, però prima di aprire il microfono è giusto partire da dei contributi. Vi faccio ascoltare due esempi, sono due racconti, entrambi validi nello specifico delle cose che dicono in questi contributi, ma che comunque richiedono alcune precisazioni. Allora, il primo racconto è quello di Giorgio Bianchi. Giorgio Bianchi è un giornalista italiano filorusso che da quando è iniziata la guerra lavora nel Donbass, nella Repubblica separatista che è riconosciuta solo da Mosca. Ah, diciamolo chiaramente, Radio Popolare non concorda con la sua visione della guerra e della pace, soprattutto. Però Bianchi, è giusto dirlo, è uno dei pochissimi giornalisti italiani che sta dall'altra parte del fronte, dalla parte filorussa, e quindi abbiamo deciso di sentirlo, di farvelo sentire per avere una testimonianza sulla vita quotidiana nell'altra parte del Donbass, su quello che accade oltre la linea del fronte, di quella che poi con ogni probabilità sarà, come dicevo, la grande battaglia dei prossimi giorni o delle prossime settimane. È un territorio, questo, dove vivono milioni di civili e di cui abbiamo un racconto, e quindi è giusto farvelo ascoltare. Questo è quello che ci ha raccontato Giorgio Bianchi.
Buongiorno, Giorgio Bianchi, giornalista, da molti anni segue da vicino le vicende del Donbass. Come vivono i civili oggi nel Donbass, a Donetsk, dove ti trovi tu, nelle aree controllate dall'esercito russo? Cominciamo forse proprio dagli aspetti materiali, il cibo, l'acqua, le medicine, la corrente elettrica.
Allora, intanto buongiorno a tutti. Sì, qui la prima cosa che ho notato tornando in questa missione qui in Donbass, a Donetsk, è stato ritrovare delle atmosfere che pensavo oramai che fossero alle spalle, perché io un'atmosfera del genere l'ho vissuta soltanto nel 2015, nel 2016 e un minimo nel 2017. Da quel momento in poi la situazione, almeno nel centro città, qui insomma si è andata via via quasi normalizzandosi, la vita scorreva più o meno normalmente, eccezione fatta chiaramente per le zone di periferia e quelle che si avvicinavano maggiormente alla linea del fronte, per non parlare poi dei villaggi chiaramente che sono sempre stati interessati dai bombardamenti. Però diciamo che la situazione era abbastanza sotto controllo, ecco. E quello che è successo ultimamente è stato che di nuovo c'è un'atmosfera di terrore da parte della popolazione, si temono rappresaglie sui civili, frustrazione sfogata a suon di Tochka U lanciati sulla città. Ricordo che il 14 marzo, qui praticamente sotto il cortile di casa mia, è arrivato un pezzo del Tochka U che è stato scagliato dagli ucraini, intercettato dalla contraerea, ha distrutto tutti i vetri del palazzo. Per fortuna i vetri di casa mia sono rimasti intatti perché erano moderni, invece i vetri, quelli più vecchi, più rigidi, sono finiti in 1.000 pezzi. Sono morte 23 persone. Adesso io il bollettino non l'ho aggiornato, 23 era l'ultima volta che l'ho sentito, svariate decine di feriti, erano persone in fila a un bancomat. E quindi quello che si teme è che magari nel momento stesso in cui dovesse chiudersi la sacca in cui si sta chiudendo appunto da parte dell'esercito russo e delle forze delle repubbliche autoproclamate, una parte dell'esercito ucraino che appunto si trova qui nel Donbass, quello che si teme qui in città è che tutto l'arsenale che hanno a disposizione, che comprende appunto anche testate balistiche, possa essere scagliato sulla città di Donetsk, una città che appunto, come dicevo, vede in giro pochissime persone. Chiaramente gli uomini sono stati tutti richiamati sotto le armi, chi non è finito sotto le armi si nasconde dentro casa e non esce per paura di essere preso dai reclutatori e sbattuto al fronte. Io ho alcuni amici che si nascondono e come loro ce ne sono molti altri. È difficile trovare un taxi, per questo motivo, ma anche per il motivo che appunto i tassisti hanno paura a girare. Soprattutto io ho il montatore che sta nella periferia, quindi una zona dove spesso cadono bombe, e quindi la sera spesso è difficilissimo trovare un taxi che mi riporti a casa, e delle volte ho dovuto dormire lì a casa sua perché non ho trovato un taxi. Abbiamo un problema enorme con l'acqua. L'acqua è razionata, abbiamo l'acqua per circa un'ora al giorno, quindi quando arriva la distribuzione bisogna farsi trovare in casa per riempire i secchi, perché se no fino al giorno dopo alla stessa ora non hai a disposizione l'acqua, e l'acqua non è che serve solo per lavarsi, insomma l'acqua serve per tante cose dentro casa. Un'acqua tra l'altro sporca perché il sistema di filtraggio è danneggiato e quindi si stanno usando le riserve. La voce che circola è che tra non molto potrebbero addirittura sospendere l'erogazione. In città non mancano, diciamo, beni di generi di prima necessità, cosa che invece avviene nelle cittadine e nei villaggi circostanti. Appena sono arrivato, mi è venuto a trovare una persona che vive in un villaggio al confine con la Russia. E è venuto qui e ha fatto una spesa grossa di cose che nel suo villaggio non trova più. Blackout ne ho riscontrati soprattutto all'inizio, adesso è un po' di tempo che la corrente è stabile. Insomma, questa è più o meno la situazione generale, c'è tanta paura, c'è tanta preoccupazione. Chi pensa che le repubbliche in questo momento, grazie all'intervento della Federazione Russa, siano tranquille, al riparo, insomma, sbaglia di grosso, perché queste popolazioni sono sotto assedio da 8 anni, l'assedio continua e l'operazione russa è un'operazione che procede a rilento.
Ecco, questa era la testimonianza di Giorgio Bianchi. Adesso vi facciamo invece ascoltare quella di Salvatore Garzillo, anche lui giornalista freelance, che invece ci parla da Sloviansk, che è una città che pure essa sta nel Donbass, ma a ovest della linea del fronte e quindi nella zona controllata dall'Ucraina. Ascoltiamolo.
Sloviansk, est estremo del Donbass, e la situazione è molto grave. Qui le persone non si chiedono se i russi attaccheranno, ma quando attaccheranno. Arriverà questo momento e sarà un attacco devastante, anche perché Putin ormai lo ha reso chiaro, lo ha reso evidente a tutti che il suo obiettivo minimo è quello di prendersi tutto il Donbass. Sloviansk e Kramatorsk si trovano in una sorta di bolla circondata da tutto territorio occupato dai russi. Quindi quello che avverrà sarà una cosiddetta manovra a tenaglia, per cui scenderanno probabilmente da Izium, che è una città da nord già conquistata, saliranno da Donetsk, che è la capitale di una delle due repubbliche autoproclamate e poi integrate dalla Russia, Donetsk e Lugansk, e quindi circonderanno probabilmente tutta l'area tra Slaviansk e Kramatorsk, e chiuderanno questo pacchetto Donbass, e sarà un attacco molto molto duro. Io ieri sono stato a Severodonetsk, che è ancora più ad est, è davvero sulla linea della front line. Allora, tieni presente che non c'è un solo palazzo a Severodonetsk che non sia danneggiato. Ieri mi trovavo a passare in questo posto e c'era un cratere gigantesco provocato da una bomba lanciata sicuramente dall'aviazione, da un aereo, in un cortile di un condominio, quindi assolutamente fuori dall'idea di un target militare. Questo che cosa significa? Probabilmente che stanno prendendo le misure per utilizzare anche l'aviazione, cercheranno di utilizzare tutti gli strumenti possibili, tutte le armi che hanno a loro disposizione.
Ecco Salvatore, la gente, visto che ormai da qualche settimana hanno invitato le autorità ucraine a lasciare i civili, a lasciare le zone ad est, dove ti trovi tu, si riesce ancora ad uscire? C'è qualcuno che sta ancora tentando di fuggire?
Ma allora è molto difficile. Due giorni fa ed ero in stazione per documentare questa cosa, è partito l'ultimo treno da Slaviansk, e quindi l'ultimo treno dal Donbass verso l'est, ed era l'ultima possibilità via rete ferroviaria per abbandonare questa zona. C'è qualche alternativa con degli autobus, però una buona parte della popolazione ovviamente ha già abbandonato il territorio. Chi non lo fa, non lo fa perché non può, e non può perché o non ha soldi, o non ha mezzi, o non ha contatti, perché ci sono anche persone, tante, che non sono mai uscite al di fuori della cerchia di Slaviansk, di Kramatorsk. Quindi non è semplice lasciare la propria vita. C'erano persone anche anziane che hanno trovato il coraggio e la forza di andare via, ma non tutti ce la fanno. È difficile cambiare vita a qualsiasi età, ma a maggior ragione quando si è anziani. Quindi chi resta, resta per due motivi, per tre motivi anzi. O perché vuole combattere, e sono pochi, ti assicuro, rispetto alla popolazione civile, o perché non può, perché non ha i mezzi, o perché non ce l'ha fatta, perché magari ha perso l'ultimo treno.
Si dice spesso che le truppe migliori ucraine siano proprio lungo la fascia del Donbass, nell'area ancora non occupata dai russi. Dove ti trovi tu? C'è una presenza forte di truppe ucraine, tu che hai visto anche, diciamo, il resto del paese, c'è una differenza che si può notare rispetto ad altri battaglioni dell'esercito ucraino? Riesci ad avere questa percezione stando lì?
Ma allora guarda, qualche giorno fa ero a Dvinka, un paesino che è a 6 km dal centro di Donetsk, quindi da Donetsk sarà un paio di chilometri, è proprio sulla front line, e sono andato in trincea, proprio ero a 100 metri dai russi. Ed è un elemento interessante, perché questa guerra, che è così, diciamo, siamo nel 2022, siamo abituati ad immaginare una guerra molto avanzata come tecnologia, in realtà è anche una guerra di trincea che si combatte nella terra, a vista, si sparano a vista in certi posti. E nel Donbass c'è davvero una spaccatura netta. Cioè, il territorio ucraino, il territorio russo occupato o comunque conquistato, a volte è davvero diviso da una striscia di terra di pochi metri. Ci sono checkpoint ucraini, io sono dal lato ucraino ovviamente, sono checkpoint ovunque, i controlli sono sempre molto serrati perché c'è anche il timore che ci possano essere dei sabotatori. Anche noi giornalisti, ne siamo rimasti davvero pochissimi, siamo in qualche modo temuti. Lo scontro è imminente, non ci sarà oggi, non ci sarà domani, ma nelle prossime settimane. Anzi, questo è un elemento interessante, forse anche in relazione alla propaganda e alla comunicazione di questa guerra. In questi ultimi giorni i russi anche hanno spinto molto l'acceleratore su: ci stiamo prendendo il Donbass, ci siamo quasi, stiamo per spingere, stiamo per combattere. Non è vero, non è detto che sia così. Al lupo, probabilmente ci impiegheranno ancora qualche settimana, una o due addirittura, per sferrare l'attacco. Ma questo perché? Che hanno bisogno di ricompattare l'esercito, che comunque si è spostato da tutto il resto dell'Ucraina.
Ecco, allora, queste erano le due testimonianze di due giornalisti che sono l'uno da una parte del fronte e l'altro dall'altra, cioè dalle due parti del fronte del Donbass, quella orientale, quella occidentale. La domanda che io pongo a voi è: come vi state districando nel bombardamento, scusate se uso questo termine, di informazioni che arrivano durante queste settimane di conflitto in Ucraina? Come riuscite a districarvi nella propaganda anche dei due paesi in guerra? Mi stanno arrivando già diversi messaggi. Mi scrive Emma e dice: penso sia chiaro a tutti che entrambe le popolazioni in quella zona soffrono da anni per colpa di questa maledetta guerra. Però quando si invade un paese e si radono al suolo le città, trovo normale che una risposta militare possa arrivare anche alle città della zona controllata dagli invasori. Comunque in questo caso fare paragoni mi sembra assurdo, dice Ema. Invece Manuel mi scrive: io separo i fatti dalle opinioni. Da quando Putin ha scatenato questa guerra contro l'Ucraina e il suo popolo, sono morti migliaia di civili ucraini. Io mi fido dei tanti giornalisti in Ucraina, del Fatto, di Radio Popolare. Ti ringrazio per questo. Non me ne frega nulla di quello che dicono quelle anime morte che difendono a spada tratta Putin. Questo Manuel. Tra poco avremo modo di parlarne anche insieme con voi ascoltatori e ascoltatrici che state telefonando. Ce ne sono due qui all'ascolto, in linea. Tra poco le prendo, prima giusto un minuto di pubblicità, quindi ancora un attimo di pazienza. Allora, le 20:32 minuti, eccoci qua. Avete ascoltato i due racconti dalle due parti del fronte e anche in questo modo Radio Popolare cerca di fornire nel modo più plurale il caleidoscopio della situazione in un contesto che, come dicevo, è tutt'altro che facile nel fare informazione per chi cerca di seguire, come pensiamo noi, la stella polare della verità fattuale e dell'onestà anche intellettuale. You know. Evidente a tutti, penso che ve ne accorgiate anche voi, che la difficoltà che i giornalisti non prevenuti hanno nel decifrare le pochissime fonti dal campo è uno dei problemi più grandi che ci presenta questa guerra in Ucraina, presenta a noi operatori dell'informazione ed esige da parte nostra un lavoro quotidiano di estrema attenzione, di debunking della propaganda e anche lo sforzo però di dare voce a diverse opinioni e a diversi racconti senza cadere nella trappola appunto delle propagande. Questo è quello che facciamo noi e quello che fate invece voi lettori, ascoltatori, cittadini, come risolvete questa difficoltà, questa complessità? Vi interrogate su queste contraddizioni quando leggete o ascoltate i racconti? Insomma, come vi districate nel bombardamento mediatico, ininterrotto, compulsivo, ne avete coscienza? Chiediamo ai primi due ascoltatori che sono in linea anche da un po', li ringrazio per aver aspettato, ciao.
Ciao, sono io, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
E chiamo da Milano. Io personalmente, poi se c'è poi dopo interesse potremmo dividere in una prima situazione, cioè stare sul territorio dove c'è il conflitto, e in questo caso la domanda che hai fatta tu, stiamo seguendo questo conflitto stando a casa, stando in ufficio. Io personalmente suggerisco, e poi è quanto anche quello che faccio io, oggi attraverso internet e i media normale, direi di poter dare una prima lettura per quanto riguarda quelli che possono essere i quotidiani italiani, quelli più semplici o quelli più diffusi, e poi naturalmente se si conosce anche la lingua, altrimenti si possono utilizzare anche dei traduttori online, farsi una prima lettura di quello che possono essere i quotidiani più importanti.
Più importanti di dove però?
Sicuramente italiani nel momento in cui siamo in Italia, e poi se uno è padrone della lingua si possono seguire anche dal New York Times.
Pensavo ti riferissi ai quotidiani invece dei due paesi in guerra, Ucraina e Russia, lì è quasi impossibile.
A parte che per esempio in Ucraina c'è...
Lì è impossibile decifrare quelle fonti, perché in questo momento propaganda e informazione sono praticamente la stessa cosa.
Però ci arriviamo con calma. Per esempio uno che vuole seguire un quotidiano online ucraino si chiama Pravda Kiev, ed è in inglese, quindi è chiaro che naturalmente siamo in un conflitto, ognuno ha i suoi propri interessi, quindi alcune informazioni si danno, vengono date in una certa maniera, alcune altre informazioni non si danno. Quindi questo tipo di primo incrocio si può fare. Poi ci sono delle grandi organizzazioni che va dalla Croce Rossa, quindi naturalmente Red Cross.
Sì, questo è più o meno, il lavoro che facciamo anche noi giornalisti, cioè questo è, esatto. Tu stai descrivendo il lavoro che dovrebbe fare una fonte di informazione.
Può farla anche un cittadino, sì, è semplice.
Ma per esempio, tu pensi di essere riuscito nel tuo quotidiano in queste settimane di guerra a farti una visione il più oggettiva e comprensibile di quello che sta accadendo davvero sul campo, o ti rimane il beneficio del dubbio di quello che succede?
Ma rimane sempre il beneficio del dubbio, perché naturalmente non sei testimone diretto e non hai nessuno di massima fiducia che può essere il testimone diretto che ti racconta.
Quanti anni hai, Maurizio, giusto?
Sì, Maurizio.
Maurizio, quanti anni hai?
Sopra i 60.
Ti faccio questa domanda, sì, no? Ma questa situazione tu te la ritrovi anche in altri contesti bellici del passato, o è la prima volta che ti capita questa impossibilità di decifrare le cose?
Io personalmente, diciamo come professione, ho fatto il reporter per tanti anni e ho già vissuto guerra del Golfo, Desert Storm, Belgrado, Sarajevo, Gerusalemme.
Era la stessa cosa? Quindi,
no, naturalmente ogni conflitto è diverso.
Proprio nella capacità di decifrare le informazioni.
No, tutto è cambiato dopo il Vietnam. Dal Vietnam in poi il modo di raccontare la guerra è stato diverso, è cambiato, perché naturalmente i belligeranti naturalmente da quel momento lì hanno capito che avere un rapporto di un certo tipo, più aperto, accompagnare la stampa non controllata, diciamo, cioè la stampa che poi poteva raccontare quello che voleva sul fronte, da quel momento lì è cambiato. Nel 1991, Desert Storm, noi abbiamo assistito alla prima grande guerra vista attraverso la TV. Tu sei giovane, ma credo che dovresti vederlo, penso che l'hai vissuto. Ecco, per esempio, dicevo, se noi, ecco, guardando l'OSCE, no, uno immagina un conflitto, quali sono le organizzazioni oltre alla Croce Rossa? L'OSCE sono gli osservatori che erano sul posto nella regione del Donbass per osservare i famosi trattati di Minsk, e quindi osservare i due belligeranti nel rispetto, diciamo, degli accordi di Minsk. E se questo un cittadino lo faceva già il 15, il 16 o il 17 febbraio, tu vedevi tranquillamente, perché loro fanno dei report in inglese con dei grafici e quant'altro, perché devono relazionare quello che succede, ogni colpo che viene sparato, ogni attacco, ogni movimento strano che viola quel tipo di accordo, loro erano lì per fare quello. Allora tu vedi che già il 16 e il 17 febbraio di quest'anno, nel 2022, il conflitto, cioè l'OSCE evidenzia che aveva raggiunto l'intensità dei primi due anni tra il 2014 e il 2016.
Interessante, Maurizio, ti fermo qua e ti ringrazio.
Sì, prego.
Grazie mille, ciao, alla prossima. Sì, Maurizio ha elencato un elenco di fonti a cui si dovrebbe fare riferimento anche per capire meglio quello che accade adesso e quello che accadeva prima in Ucraina. E così rispondo anche a Fabio, che invece mi scrive: cari amici, il problema è che le fonti a cui si accede sono tutte, senza eccezione, di una parte sola, immagino di parte ucraina, dice, e come diceva Giulietto Chiesa, omologate e unilaterali, a mio parere inattendibili, dice Fabio. E però Fabio, Maurizio ci ha appena spiegato che ci sono altre fonti che sono, possiamo davvero avere la certezza di dire, indipendenti, osservatori internazionali, OSCE, Croce Rossa. Di questi io immagino che ci possiamo in qualche modo fidare nel racconto anche di quello che accade e accadeva. Pronto?
Pronto? Sì, pronto?
Ciao, sei tu?
Sì, mi chiamo Enzo.
Enzo.
Senti, no, io penso che
Cioè, devo dire sinceramente, 2 anni di Covid, adesso continua questa cosa della guerra, tutti i minuti in televisione, eccetera. Ho stanchissimo. Appunto, mi sono sempre impegnato politicamente. Anzi, sabato scorso ero a sentire quelli del sindacati di base all'Arci Bellezza qui a Milano, ti facevano vedere che c'erano delle manifestazioni a Sigonella e poi anche a in Sardegna, ma tutto questo non mi interessa. Quello che invece mi interessa molto è che purtroppo continuare, anche noi voglio dire, no? mi ci metto a Radio Popolare, l'ho fatta crescere all'inizio, poi purtroppo per divergenze di, ma più che di idee, proprio di filosofia di vita, di spirito, non ci sono più ritrovato.
Quindi dici continuare anche noi?
Secondo me è come in qualche modo alimentare tutta sta roba qui, che mi verrebbe pure da dire, a me come Italia non interessa per niente, mi verrebbe da dire, tanto è vero che la guerra è lì.
Beh, però le conseguenze le vediamo anche noi sul nostro portafogli, no?
Guarda, io ti dico, ho letto benissimo Carlo Palermo, leggetelo, insomma, ex magistrato, che quest'anno addirittura ha pianto quando è andato prima degli attentati di Falcone e Borsellino, che niente si riesce a muovere. Portello della Ginestra, c'erano i proiettili americani, Aldo Moro, quello e quell'altro.
Però Enzo, la domanda che io ti voglio fare, voglio fare a tutti quanti, scusami.
Concludo subito. È che la sinistra qui in Italia a me sembra che abbia voglia di guerra. No. Mi dispiace un sacco perché io sono di sinistra.
Certo. Enzo, no, l'unica cosa che ti voglio chiedere, io che voglio chiedere a tutti quanti, è come tu che meccanismo applichi in questo momento? Hai detto che sei stufo, quindi cosa fai?
Allora ti dico, più che guardare film in televisione, Totò, eccetera, non riesco a fare, perché chiaramente poi accendendo la televisione, vabbè, mia moglie la accende sempre molto spesso, ma poverina, ha anche ragione, non vedo altro che la fette Rai, eccetera, sempre su sta roba qua. Che devo fare? Mi verrebbe la voglia di tirarmi in montagna da qualche parte in alto, vorrei isolarmi, ma non riesco. Per cui mi piacerebbe che parlassimo dei nostri problemi. Se veramente, ad esempio, avevo parlato un po' di tempo fa, non è che dentro di noi veramente ci abbiamo un'ombra, come diceva Jung, di guerra.
Ho capito.
Perché io non la voglio, guarda, ti posso garantire che io dentro di me, io faccio dei sogni incredibili, sono molto bravo ad analizzare i sogni, visto che sono junghiano. Non bravissimo, insomma. Però capisco che sono un po' incasinato anch'io, ma è mai possibile che 2 anni di Covid adesso, quanto tempo ancora costa roba qua? Che mi verrebbe da dire, io voglio
una
vita più serena, voglio che la gente abbia un lavoro. E sta roba qui ancora una volta ci sta lavando il cervello di una roba che mi verrebbe da dire. Giorgio Bianchi lo conosco, è stato anche a qualche cosa con Giulietto Chiesa, giustamente, quando era ancora vivo, ma non ci interessa quella roba lì. Lui è giusto fargli il reporter, io non credo che sia figlio russo, io quando la Russia invadeva i paesi dell'est ho fatto gli scioperi contro la Russia, quindi non sono assolutamente né figlio Putin né figlio russo né figlio niente.
Certo.
Vorrei essere figlio anima mia, figlio della gente che mi sta a fianco, che ha dei problemi, dei bisogni, invece è una roba che io non lo so. Mi sembra
va
di
bene,
vivere
Enzo.
In un mondo pazzo.
Ti fermo qua e ti ringrazio.
Ma figurati, ciao,
un abbraccio. Enzo, è un appello accorato questo tuo, una distensione, no? Ti senti anche, immagino, appunto, come dicevi, stanco di questo bombardamento mediatico come è successo sul Covid, però la guerra in Ucraina è qualcosa che va raccontato tutti i giorni, è troppo grande, troppo importante, come lo era il Covid, ha delle conseguenze anche sulle nostre vite personali, lo vediamo ogni giorno, basta pensare appunto a tutto quello che è il tema dell'energia, che poi va direttamente a che fare con il nostro portafogli. Vi leggo un'agenzia prima di prendere la prossima telefonata, perché cade proprio a pennello rispetto al tema di questo microfono aperto. Ha parlato Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha parlato a Messina durante un premio internazionale e ha detto che è fondamentale, importante, prezioso ruolo degli organi di informazione in questo momento. Lo stiamo vedendo adesso, dice Mattarella, con lo scenario inatteso e imprevedibile di guerra nel nostro continente, vi si agitano anche tentativi di notizie false, di nascondere la verità, la realtà e i fatti. L'importanza di organi indipendenti si manifesta ancora una volta fondamentale, un sistema informativo che non si preclude alcuna voce, ma non subisce i falsi, sa informare con capacità critica i lettori su fatti e realtà. Mattarella, che quindi parla di organi di informazione indipendenti, quali sono, secondo voi? Lo chiediamo a quest'altro ascoltatore. Ciao.
Ciao, sono Guido.
Ciao Guido.
Allora, io non sono interessato alla guerra minuto per minuto, e soprattutto io vorrei fare una separazione. Sì. Noi guardiamo la guerra in qualità di popolo, di popolazione, e purtroppo la storia ci ha insegnato, se abbiamo voluto impararlo, che la popolazione è carne da macello. Conseguentemente, quello che possiamo seguire con un'informazione anche corretta, anche ricercata, può servire solamente, ammesso che serva qualche cosa, a schierarsi tra i buoni e i cattivi. All'interno di una guerra non ci sono buoni e cattivi, a mio parere. Ovviamente adesso sono additati i russi come cattivi, perché hanno, ovviamente, diciamo che se rimaniamo sulla crosta, vediamo che loro hanno invaso un paese che sì, era gestito democraticamente.
Certo, sovrano e democratico.
Esattamente. Però, come dire, io ho dei contatti, conosco bene una signora ucraina che è qui da anni in Italia, che ad esempio mi ha detto: noi pagavamo il gas in Ucraina quando lei viveva là, e comunque una sua figlia vive ancora là, più di quello che voi lo pagate adesso. Allora, incominciamo a distinguere quello che può essere un'azione, una visione governativa, con tutti gli interessi che concorrono alla, diciamo, gestione governativa, con quello che è la popolazione. È chiaro che, come dire, è rivoltante, è sconcertante, è assurdo vedere quello che sta accadendo alla popolazione. Ma se vogliamo capire veramente, o quantomeno aprirci a una visione più ampia, dobbiamo entrare in quella che è una visione governativa.
Però Guido, ti posso fare un appunto? Tu hai parlato con questa donna ucraina, no? Anche lì, pensi che quella sia una visione ampia di come sono esattamente le cose in quel paese?
È una visione
di Però se parli anche con un'altra cittadina ucraina, probabilmente ti dirà cose completamente diverse. Anzi, lo abbiamo visto, l'abbiamo intervistato.
Quello è un dato di fatto, nel senso che lei proprio mi ha detto: noi qui in Italia, il costo della vita qui in Italia attualmente, stiamo parlando di un mese prima dell'inizio della guerra, dice: qui in Italia la vita costa meno che da noi in Ucraina, rispetto ovviamente ai redditi che possono avere in Ucraina. Allora, ma al di fuori di quello non prendo una posizione, nel senso che una posizione è solamente un'osservazione, un dettaglio.
Certo, è un elemento in più, ti aiuta a capire meglio.
Esatto, nel senso che lei mi ha detto: il governo Zelensky è comunque al soldo degli Stati Uniti, quindi questa è l'ennesima guerra che si combatte su un territorio non russo, non statunitense. Ma ritorniamo allora al discorso del già citato Vietnam, dell'Afghanistan. Quindi cerchiamo di spostare la nostra visione, se riusciamo, perché ovviamente nessuno di noi si sentirebbe di avere sulla coscienza migliaia e migliaia di vittime, mentre invece chi c'è ai governi, e come dire, in un post bellico di questa guerra, scopriremo che ci sono state, passami il francesismo, fatte delle cose terribili anche da parte del governo.
Ma questo nessuno lo mette in dubbio. Però la cosa che però ti voglio chiedere,
per me non è schierarsi.
Sì, appunto, non è schierarsi, ma sono d'accordo con te su questo aspetto. Però la domanda che ti faccio io è il dubbio è una caratteristica che fa parte del tuo pensiero quando ti poni nell'analizzare la questione ucraina, oppure
non ho bisogno di analizzarlo. Io attendo solamente un'unica comunicazione, un'unica informazione, che è quella della fine del conflitto. Tutto quello che c'è in mezzo è qualche cosa che, se permetti, non mi sento di reggere.
Ho capito, no, ci sta.
Perché faccio parte della popolazione.
Certo, ho capito.
E quindi c'è un'identificazione in una situazione come quella.
Ho capito, ti ringrazio.
È un'identificazione che poi è solamente teorica, perché fortunatamente io non ho mai vissuto la guerra.
Ti ringrazio Guido, ti fermo qua.
Ciao.
Ciao, ciao. 02 33 001 001 scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma: sto alla larga dai talk show, non mi convincono i quotidiani, non mi piace l'informazione che vuole agire sulle emozioni. Prendiamo quest'altra telefonata. Ciao.
Ciao, sono io?
Sei tu?
Sì, pronto?
Sì, sei tu, benvenuta.
Ok, grazie. Mi chiamo Ella. Allora, riguardo al tema, è chiaro che c'è tanta propaganda.
Sì.
E io personalmente cerco di farci la tara.
Come fai? Qual è il meccanismo che adotti, però? Perché è difficile.
È difficilissimo, è difficile innanzitutto non stare proprio completamente assorbita da tutti i talk show, perché uno potrebbe cominciare la mattina e finire e andare avanti 24 ore, per cui ognuno ha magari le proprie preferenze rispetto, in genere poi si passa attraverso la televisione, si cerca di integrare attraverso la carta stampata e anche qualche altro mezzo italiano ed estero per farsi un'idea. Riguardo al dubbio, a me invece ho sempre cercato di esercitare il dubbio, no? O comunque di non prendere per oro colato tutto quello che viene, ma non solo da parte di questa guerra, in generale. Però qui ci sono un paio di cose che anche una persona che non è molto informata, una persona che è come me, come la maggior parte, sì, di noi spettatori, no? Di questa carneficina che sta avvenendo praticamente davanti ai nostri occhi, ci sono alcune cose.
Quali sono? Su cui non si può transigere, dici
allora,
tu? Quali sono?
Sono alcune le cose su cui non si può transigere teniamo anche conto dei precedenti, del sostrato che ha creato questa guerra, va bene? Ne abbiamo letto le analisi di Limes e tutto quanto, quindi teniamo anche conto di questo, ma qui c'è chiarissima un'aggressione, pazzesca da parte della Russia. E
sì, sì, ma infatti non è tanto sugli scenari geopolitici, su quello che è accaduto, è più sulle informazioni quotidiane che arrivano ogni giorno e che sono un po' propaganda, un po' non verificate, su quello come si fa, che anticorpi dobbiamo avere.
Allora, innanzitutto i giornalisti che sono sul campo, ce ne sono tanti anche di freelance che operano e che fanno i resoconti anche sulle TV mainstream, e di queste persone che stanno sul campo direi che ci si può abbastanza fidare, perché come dire, raccolgono con i loro occhi quello che vedono,
sì,
e
esatto,
cercano di riportarla a noi con la massima.
Sono d'accordo sul fatto che ognuno di loro racconta quello che vede, e quello che vede a volte è solo un pezzetto di tutto uno scenario complesso.
No, ovviamente,
però
nessuno potrà vedere,
esatto,
tutto, nessuno.
Però dobbiamo affidarci a queste persone.
Dobbiamo assolutamente affidarci e dalle cose che vengono dette e riportate, anche dei vostri reporter che voi
sicuramente, scusami, una precisazione, sicuramente ci possiamo fidare di più dei giornalisti sul campo che della propaganda dei due paesi.
Ma nel modo più assoluto, questo sì, capito? Non il panino che viene messo ogni sera dal TG. I giornalisti sul campo sono la fonte primaria di informazione. Se poi alcune cose sono ulteriormente verificate, come quelle delle stragi di Bucha, dai satelliti, da altri mezzi, ed è questo il lavoro dei giornalisti, andare un po' a verificare quanto possibile, no, il racconto che gli viene
quindi
dato.
Quindi tu non ti
persone.
Senti spaesata. Tu comunque sai,
no,
sei in grado di avere una bussola di riferimento, questo è quello che ci stai
dicendo. Io credo di sì, però vorrei dire anche un'altra cosa rispetto a quello che ho sentito prima. Non c'è una guerra buona, non c'è la guerra cattiva, nella guerra nessuno è buono e nessuno è cattivo. Beh, allora qui dobbiamo rivedere anche molta storia nostra di gente di sinistra. Ma come? Nel Vietnam, lasciamo nel Vietnam, ci stavano tra virgolette i buoni e tra virgolette i cattivi, cioè i Viet Cong erano tra virgolette i buoni, nella guerra scatenata dalla Seconda Guerra Mondiale dai tedeschi, ma vogliamo dire che non erano, che erano buoni? Allora poi equipariamo anche le vittime della Resistenza, andiamo su quel versante lì, che equipariamo, che ne so, i martiri, o
Ella,
i morti repubblichini con i morti della Resistenza.
Eh sì. Ella, allora, ti fermo qua se posso.
Non so se, come dire, allora lì sì che mi vengono dei dubbi, che mi si drizzano i capelli a sentire certe cose dell'equidistanza.
Ella, ti ringrazio.
Nessuno è buono nelle guerre. Grazie mille.
Grazie a te. Il concetto era più che chiaro. Ti ringrazio. Ti fermo soltanto perché voglio prendermi gli ultimi minuti. Grazie anche per i vostri commenti pacati, profondi, ragionati. Mi voglio prendere gli ultimi minuti perché voglio chiudere la trasmissione tornando a parlare di solidarietà. In queste settimane vi abbiamo raccontato gli sforzi che la macchina dell'accoglienza italiana ha messo in campo per aiutare le migliaia di rifugiati ucraini arrivati nel nostro paese, i milioni di profughi ai confini con l'Ucraina. Ecco, lo sforzo è stato imponente, soprattutto nei primi giorni di guerra, tutti noi siamo rimasti colpiti. Ma a 7 settimane dall'inizio della guerra, come stanno cambiando le esperienze di aiuti e accoglienza ai rifugiati? Luca Parena ha raccolto le testimonianze dei volontari di alcuni progetti che abbiamo conosciuto in queste settimane a Milano e in provincia per capire se è come stanno cambiando le cose. Ecco, sì, effettivamente alcune cose sono cambiate. Sentite il suo reportage.
Dallo slancio dell'emergenza al passo lungo del sostegno quotidiano. I progetti di aiuto e accoglienza alla popolazione colpita dalla guerra in Ucraina tentano di compiere questa evoluzione, trasformare la stanchezza del trascorrere delle settimane in una risorsa utile a consolidare l'organizzazione o ad attivare nuove iniziative. I luoghi di culto come la Chiesa Ortodossa di San Nicola al Lazzaretto di Milano, nei giorni immediatamente successivi all'invasione russa in Ucraina, hanno visto un flusso continuo e spontaneo di aiuti arrivare da tutta la città e non solo. Per Benedetta, una delle collaboratrici della comunità, la solidarietà sta resistendo alla prova del tempo.
Praticamente non ci siamo fermati mai. Io direi che la solidarietà è sempre alta, non è calata. È calato la richiesta. Col passare delle settimane c'è gente che è stata accolta presso famiglie, ancora anche stamattina. Sono state collocate dei bambini con delle mamme. In questo momento avevo appena salutato due ragazze che sono venute a prendere delle cose che gli servono, che sono abiti, scarpe. Abbiamo già diviso l'estivo dall'invernale, lei mi chiedeva se c'è collaborazione, addirittura abbiamo le stagioni, diciamo così, per cui c'è assolutamente collaborazione.
In altri casi la spinta solidale sembra essersi invece affievolita. A Folzano la comunità ucraina di Brescia per settimane ha riempito decine di tir di aiuti che affollavano un intero capannone. Oksana racconta però che negli ultimi giorni le enormi donazioni che arrivavano anche dalle aziende di tutta la provincia sono diminuite.
Noi raccogliamo, ma ci arriva poco, perciò deve fare un bel annuncio che a noi ci servono medicinali, sacchi a pelo e quelli giubbini contro la pioggia. Non lo so se la gente si sta preparando per la Pasqua, però ci manca, perché la guerra non è finita, anzi adesso serve ancora di più perché l'hanno liberato del paese. La gente sta tornando.
Sul piano dell'accoglienza dei rifugiati ucraini, l'associazione Rete Milano ha fatto una scelta precisa: 15 famiglie da ospitare, accompagnare e sostenere fin quando ce ne sarà bisogno. Ora che è trascorso quasi un mese e mezzo dai primi arrivi, si sta provvedendo a trasferire l'accoglienza temporanea di chi ha messo a disposizione una o due stanze verso alloggi vuoti dove le famiglie possano restare per i prossimi mesi. Fausto Amodeo di Rete Milano.
Ogni famiglia si sta facendo carico veramente a 360 gradi del nucleo accolto, dal punto di vista sanitario, legale, la scuola dei bambini. Adesso quello che stiamo facendo è quello di cercare di spostare le famiglie dall'accoglienza in famiglia in appartamenti, dei quali Rete Milano si farà carico, cioè pagheremo noi l'affitto a canone agevolato, chiedendo una finestra, diciamo, da adesso a fine dicembre. Poi non sappiamo bene cosa succederà naturalmente, però abbiamo chiesto disponibilità fino a fine dicembre. Devo dire che c'è stata molta solidarietà.
Dalla gratitudine incondizionata dei primi giorni, la disposizione d'animo dei rifugiati può cambiare anche sensibilmente. Maria fa da traduttrice per le persone accolte in una parrocchia di Legnano e ha notato come il peso del tempo e l'evoluzione della guerra possano influire molto anche nello spazio di poche settimane.
Non sono contenti, non sono soddisfatti ultimamente. Proprio oggi, che stamattina sono andata a scuola, cioè ho accompagnato loro perché era prima lezione di scuola di italiano che hanno offerto di fare. Anche di là qualcuno, no, insegnano male, non si capisce niente. Io dico calma, cioè, questa scuola l'ho fatta anch'io quando sono venuta in Italia a 13 anni fa. Vedo che non sono soddisfatti, ma non lo so, magari perché sono molto preoccupati, perché lo so che i mariti di due signori sono militari, che proprio a Mariupol, ieri ho sentito che dicono che stanno pensando di arrendersi. Ovviamente donne sono disperate, perché all'inizio erano tutti contenti e felici, adesso è iniziato un po', magari anche convivenza in una stanza, tante persone, magari non è facile.
Hey, what's up now?
Brother, what's up?
This is a big party, man.
Yeah, brother, like,
stop. Right on. E questo è il reportage di Luca Parena. Ecco, anche nella macchina della solidarietà sono cambiate diverse cose, c'è qualche difficoltà in più, lo avete sentito, dopo sette settimane di guerra. Forse tutto ciò è causato dal fatto che ci stiamo pian piano vivendo una sorta di assuefazione, anche qualche telefonata di stanchezza, qualche telefonata lo sottolineava rispetto alla guerra. E tutto ciò forse si sta anche riflettendo nella solidarietà, non è più così imponente come all'inizio. E questo forse se potremo discuterne domani di questo in un altro microfono aperto, questo è un bel tema secondo me di riflessione anche insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici. Io vi ringrazio invece per aver partecipato al Meet Up di questa sera e adesso c'è il giusto clima, quindi restate sintonizzate. Ciao da Mattia Guastafierro.